Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e per questa nuova puntata di Zoom dentro la notizia. In nostra compagnia oggi c'è la parlamentare Stefania Pezzopane, alla quale do subito il benvenuto.
Buongiorno a tutti, un carissimo saluto a chi ci ascolta.
Allora, onorevole, lo stato dell'arte innanzitutto alla luce dell'incontro con la stampa che ha fatto di recente su, come dire, le ricadute che può avere, che possono avere questi provvedimenti a partire dal fiume di denaro, mi verrebbe da dire, che arriverà dall'Europa in Italia, ricadute, dicevamo, che possono avere questi strumenti nazionali per le aree dell'Abruzzo interno, diciamo.
Beh, una grandissima occasione che abbiamo e ho voluto, tramite questa conferenza stampa, a cui seguiranno ovviamente degli incontri di lavoro, coinvolgere l'opinione pubblica. Anzi, ringrazio tutti gli organi di informazione presenti perché ci permettono di parlare ai cittadini e di dire sì, stiamo soffrendo, stiamo vivendo una condizione di grandissimo disagio, stiamo combattendo contro questo virus. Però c'è un futuro, però c'è una speranza, e questa speranza è naturalmente legata alle nostre ataviche e storiche risorse, ma anche a nuove risorse, che sono le risorse che l'Europa ha ritenuto di dover assegnare all'Italia, 209 miliardi, per l'azione di resistenza, resilienza e ripresa. Con questi fondi e ogni ente locale, ogni regione potrà raggiungere degli obiettivi. Dentro i 209 miliardi che serviranno a tutta l'Italia per le più complesse operazioni di rilancio e di ripresa produttiva, c'è una quota importante, perché si aggiunge alle risorse già assegnate per la ricostruzione dei terremoti, per le aree terremotate 2009-2016. Nel primo testo, quello del governo Conte, c'era già una bella cifra, 1 miliardo 780 milioni, e con la battaglia fatta in Commissione Ambiente aggiungiamo un altro miliardo. Il relatore Melilli del provvedimento della New Generation EU alla Camera mi ha assicurato che il parere della Commissione per il miliardo in più viene assorbito nella relazione, quindi il governo dovrà chiaramente metterlo all'interno del piano. E cosa c'è di buono, di strategico? Che con queste risorse nelle aree terremotate possiamo fare interventi strategici che non si possono fare con i fondi della ricostruzione. Quindi si va oltre la ricostruzione materiale e si programmano servizi sociali, efficientamento energetico, promozione del turismo, recupero di beni culturali, e quindi si può fare la rete delle aree terremotate del centro Appennino e ragionare su un progetto di sviluppo che va oltre la ricostruzione materiale, che poi è quello che ci serve, perché noi stiamo ricostruendo dei borghi che magari si ritroveranno senza una missione. Ecco, con questi fondi noi possiamo definire nei borghi, ma anche nelle città coinvolte, quindi L'Aquila, una missione per il futuro, che è la missione della ricerca, della scienza, della conoscenza. E come si dovranno spendere questi soldi su queste filiere che ho riassunto brevemente? Con una rapidità però della pubblica amministrazione a programmare, quindi bisognerà coinvolgere ricercatori, università, associazioni, quelle che magari già hanno programmi e progetti, per calarli in una visione d'insieme e usare bene questi fondi.
In un'intervista ad Abruzzo Web al collega Tronca ha detto che il centrodestra sta spendendo risorse, come dire, reperite grazie al centrosinistra. Questa è sostanzialmente una verità storica, ma vi fa vivere con maggior rimorso e senso di responsabilità come sono andate le cose nel 2017?
Beh, la sconfitta del 2017 rimane una ferita profondissima in ognuno di noi e nella nostra comunità, ed è per questo che mi auguro la comunità di questo centro-sinistra largo, esteso anche ad altri, perché rispetto a 5 anni fa è cambiato il mondo. Cito solo la foto iconica di Letta di fronte a Conte, due ex presidenti del Consiglio, uno alla guida del PD, uno alla guida del Movimento 5 Stelle. Quella foto è simbolica di una fase politica del tutto diversa, quindi quando parlo del centrosinistra parlo di un qualcosa di nuovo, che raccolga anche fatti nuovi, situazioni nuove, comprese quelle aree che si sono riconosciute nel Movimento 5 Stelle, ma l'area del civismo, l'area del progressismo, di quei progressisti che magari non riescono a trovare un partito che li soddisfi fino in fondo, ma che credono in un'alternativa alla destra. Ecco, questo noi dobbiamo costruire all'Aquila con tutte le energie e fare una rivoluzione rispetto allo stato dell'arte. E il sindaco Biondi è partito con un grande sostegno popolare e con una forte maggioranza. La maggioranza si è sbrillentata passo passo, e al di là dell'unità di intenti sulla carta, ma soprattutto è venuto meno tutto quello spirito iniziale. C'è una gestione del potere molto molto forte in ogni ganglio dell'amministrazione e in ogni ganglio della vita sociale. Fratelli d'Italia, diciamo, imperversa, anche a detrimento delle altre forze politiche del centrodestra. Ci sono stati cambi di casacche in questi anni cospicui sia all'Aquila che nel territorio verso Fratelli d'Italia, che fa capire che diciamo è un'idrobora che assorbe molto potere, molti ruoli di potere, ma non è questa il destino della città. Ripeto, abbiamo molti soldi, oltre questi del recovery, nell'ultima legge di bilancio 2 miliardi e 700 per la ricostruzione del cratere 2009, quindi solo per il cratere 2009, e ci sono i fondi di Restart e ci sono tutte le iniziative messe in campo. Apriremo a breve, quando la pandemia ce lo consentirà, finalmente il Maxi, il GSSI, altra iniziativa del nostro lavoro, anche mio parlamentare, entrambe, Maxi e GSSI, fanno fede a emendamenti, a testi di legge su cui ho lavorato in prima persona. E oltre questo non vedo in questi anni una produzione di idee, e la città ha bisogno di idee nuove.
A proposito della città, della conoscenza, no? Perché poi gli esempi che ha citato fanno parte di cultura, formazione, si è dibattuto molto, ma si è alla fine trovata unità di intenti oltre le parti politiche su questo collegio di merito diffuso, no? Una sorta di studentato diffuso nel cuore della città. Ma questo in una città che comunque sulla rendita fondiaria, sulle famose seconde case in affitto agli studenti, ha anche costruito una sua economia, non rischia di essere molto impopolare, di drogare un mercato e di cambiare le sorti anche di quella famosa piccola borghesia, fascia media, no? Che magari ha costruito qualcosina proprio con quei proventi?
I consiglieri comunali del PD, Palumbo ed Albano, hanno lungamente ragionato su quale dovesse essere la posizione del Partito Democratico su questo progetto dell'amministrazione. Alla fine hanno giustamente ritenuto di sostenerlo, anche perché il mancato sostegno del PD non avrebbe certo prodotto un arretramento della decisione, e hanno posto queste criticità che tu stai dicendo. A queste criticità ne aggiungerei anche altre sul piano della costruzione di una rete sul territorio, mi riferisco per esempio ai progetti case, a tutto quello che il terremoto ci ha lasciato come patrimonio edilizio. Ancora non è chiaro cosa voglia fare l'amministrazione, se voglia in qualche modo chiudere un capitolo antico per produrre, magari con un piano urbanistico nuovo, un nuovo PRG, una logica che non mortifichi il ceto medio, perché poi magari 20-30 anni fa chi aveva una doppia casa potevamo considerarlo un benestante della borghesia più diciamo produttiva e comunque più carica. Oggi chi ha una seconda casa spesso ce l'ha non affittata perché non ci sono più gli studenti e quindi da una rendita
è
diventato un peso, un carico. Quindi ecco, quando dico un progetto nuovo mi riferisco proprio a queste cose, cioè a ragionare sul fatto che la città è cambiata radicalmente per il terremoto, ma anche per la pandemia. Pensiamo al fatto che L'Aquila è una città con una classe impiegatizia molto importante, di cui oggi la gran parte sta in smart working. Questo significa ripensare l'accoglienza del centro storico, ripensare il sistema dei trasporti. Perché? Perché lo smart working, reso diciamo più efficiente con i congedi per le donne, sennò le donne vengono di nuovo rinchiuse in casa a fare il doppio lavoro, cioè con degli ammortizzatori di natura ovviamente nazionale, non locale, ma la città si può ripensare in una maniera davvero importante. Questo progetto, diciamo, rimane come una cosa con qualche dubbio. Sicuramente in corso d'opera bisognerà apportare delle modifiche, e poi mi auguro che la fondazione venga lasciata lavorare, la fondazione che è stata appositamente istituita, che non diventi per le influenze diciamo dell'amministrazione comunale un luogo di diatribe politiche.
Ecco, per concludere torniamo a un po' di politica, domanda a una donna delle istituzioni, una donna dalla lunga storia in militanza politica, una domanda sulla scelta del nuovo segretario Letta di, come dire, sostituire i capigruppo di Camera e Senato. Non rischia di diventare un po' una bandiera questa della parità di genere, che poi non si trasforma in sostanza?
Ti faccio una confessione. Ieri c'è stata la riunione del gruppo del PD alla Camera con il segretario Letta, che io ho sostenuto, votato e spero che possa, diciamo, aprire una strada innovativa, e gli ho detto proprio quello che adesso hai detto tu, cioè fatti capigruppo, le capogruppo, due nuove presidenti, quella della Camera la faremo la prossima settimana. Gli ho chiesto: ti sei reso conto, segretario, che questa mossa o è la rivoluzione oppure rischia solo di fare morti e feriti? E nella replica lui ha risposto che lui è ben consapevole che l'innovazione e la rottura con cui ha prodotto queste nuove presidenti alla Camera e al Senato del gruppo del PD, facendo dimettere due capogruppo che non avevano, specie Graziano, non aveva nessun problema di natura politica. Graziano Del Rio era apprezzatissimo e ieri tutti abbiamo detto che ci dispiace, fermo restando che io sono felice che arrivi una capogruppo donna, e perché penso che la rivoluzione delle donne nel PD si sia un po' fermata negli anni passati. Però è un inizio, bisognerà metter mano alle cariche, alle funzioni, e credo che possa essere utile, perché come ha detto Letta, lui prima, quando gestiva partiti, governo, ha fatto tante cose, 4 legislature, presidente del Consiglio, quindi è stato un uomo in piena carica, con ruoli importantissimi, anche quello massimo del Presidente del Consiglio, non si rendeva conto di come fossero rigide le regole e le modalità. Io sono una donna, per arrivare a quello a cui sono arrivata ho fatto dei sacrifici immani per tutta la vita, anche ho sacrificato famiglia, amici, e molto spesso ero, me lo dicono tutti, sicuramente più qualificata di un uomo per fare un ruolo, a parità di merito si sceglie un uomo,
certo.
E questo non deve più succedere. A parità di merito bisogna capire qual è la persona giusta per metterla al posto giusto, e parlo di persone, uomo, donna che sia, non avere un pregiudizio verso le donne. E lui ha detto: da quando sono stato in Europa mi sono reso conto che l'Europa è un altro mondo, e ha citato le importanti cariche europee tutte rivestite da donne.
Grazie a Stefania Pezzopane, un saluto.
Grazie a tutte voi e a tutti voi, grazie alla radio L'Aquila 1, che è per me un punto di riferimento.
E per tutta la città, grazie a tutti voi che ci avete seguito.